Allora, lo spreco è una invenzione degli ultimi, credo, 20-25 anni, forse 30, 40, non lo so, però la parola spreco non era nel vocabolario quotidiano fino a pochi decenni fa. E tant'è vero che non esistono in letteratura dati certi, tutto quello che si riesce a produrre sono stime. E normalmente sottostime. Tutti i dati che sono stati snocciolati prima di anno in anno cambiano, ma sempre come sono sempre sottostime. Dal 74 ad oggi lo spreco mondiale è cresciuto del 50%. Iniziamo a parlarne forse adesso perché è un fenomeno recente, stiamo facendo i conti con questo problema da pochi anni. E forse perché adesso l'interesse dell'opinione pubblica, della politica nei confronti dei problemi ambientali è cresciuto. La crisi ci obbliga a riflettere sul nostro stile di vita. L'aumento del fenomeno della malnutrizione, e soprattutto quella infantile, in tutto il mondo. Malnutrizione intesa non solo come denutrizione, ma malnutrizione in generale. Il 28 ottobre 2010 a Bruxelles è stata festeggiata la prima giornata europea contro lo spreco, il 2013 sarà invece l'anno europeo contro lo spreco alimentare. E in occasione di queste manifestazioni è stata redatta la dichiarazione europea contro lo spreco alimentare. Lo spreco di fatto non è dovuto all'eccessivo consumo di un bene, ma dal suo mancato utilizzo. Per esempio, prodotti alimentari che da un momento all'altro perdono le loro caratteristiche di prodotto ma non di alimento, cioè non hanno un costo, non sono più vendibili, non hanno un valore economico ma conservano un valore alimentare. Di fatto lo spreco quindi è un'incongruenza del sistema produttivo ed è la negazione della logica dell'efficienza ed è una follia. Praticamente, che è genericamente ignorato, affrontata soltanto dal punto di vista etico. Invece, lo spreco ha tanti livelli di impatto, non soltanto quello economico, che riguarda peraltro i costi dello smaltimento dei prodotti eliminati, ha un impatto ambientale. Per esempio, lo smaltimento dei rifiuti prodotti in Italia ogni anno fa produrre 105 milioni di consumare 105 milioni di metri cubi di acqua, parliamo di 12 miliardi di euro di alimenti, cioè 20 milioni di tonnellate all'anno, 105 milioni di metri cubi di acqua, 10 milioni di tonnellate di CO2 e consuma 8.000 ettari di terreno all'anno, che sono la carbon footprint, la water footprint e l'ecological footprint, cioè le impronte che agiscono sull'impatto ambientale. Inoltre ha un impatto sociale, perché è basato sulla incoerenza sulla poca trasparenza nella comunicazione, tra virgolette, nella pubblicità, nel marketing, che fa sì che i prodotti, le persone, insomma, non abbiano più fiducia mentre acquistano i prodotti e questo provoca carenza di efficienza in tutta la filiera. Un esempio, il consumo dell'acqua in bottiglia, la gente non si fida più a usare l'acqua del rubinetto, ma non perché l'acqua del rubinetto non sia potabile, perché le campagne di comunicazione ci dicono che l'acqua della bottiglia è meglio. Poi ha un impatto sanitario. Per esempio, ogni italiano ha a disposizione 3.700 kcal al giorno, anche se il reale fabbisogno è inferiore di una volta e mezzo. La conseguenza è che il 50% degli uomini italiani è in sovrappeso, il 34% delle donne e il 24% dei bambini tra i 7 e gli 11 anni è in sovrappeso, quindi non parliamo solo di malnutrizione in senso di fame. Quindi noi proponiamo come risposta, appunto, abbiamo fatto diverse proposte che si integrano fra loro. E per esempio nell'attivazione di questo modello che sottolineava anche il consigliere Guerzoni, basato sulla reciprocità, cioè l'attivazione di relazioni più strette e stabili tra i soggetti della produzione, dai distributori, quindi dai produttori, quindi dagli agricoltori, nei processi di trasformazione, nella distribuzione fino al consumatore. E le amministrazioni locali che devono fare portavoci. Di regole, cioè imporre regole sempre più stringenti e vigilare sempre di più affinché lo spreco alimentare sia quantomeno prevenuto. Poi la personalizzazione del
minuto.
Personalizzare il più possibile il mercato di scambio, cioè valorizzare i rapporti diretti tra i consumatori e i produttori, come ad esempio le esperienze dei GAS, cioè i gruppi di acquisto solidale, le esperienze delle filiere corte. L'educazione, che appunto richiamavamo anche prima, soprattutto nelle scuole, per esempio nelle esperienze delle fattorie didattiche. E poi recuperare la fiducia da parte dei consumatori e la promozione della sicurezza alimentare, non solo come sterilizzazione, presentazione di alimenti sempre sterili e sterilizzati, quanto trasparenza e chiarezza nella comunicazione dei dati di provenienza degli alimenti e delle loro caratteristiche. Infine, credo la cosa più importante, eliminare la convinzione che lo spreco è indispensabile e inevitabile. E come parte di un'economia di sviluppo che non può esistere a lungo. La cultura dello spreco e del rifiuto non sono accettabili. Ogni cittadino deve essere responsabilizzato nelle